E apriamo la Bibbia nel libro del Deuteronomio e leggiamo insieme i primi sei versetti del capitolo 5 del libro del Deuteronomio. Deuteronomio, capitolo 5, i primi sei versetti. Così dice la parola del Signore. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo davanti a voi. Imparatele e mettetele diligentemente in pratica. Il Signore, il nostro Dio, stabilì con noi un patto in Oreb. Il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi, che siamo qui oggi, tutti quanti in vita. Il Signore vi parlò faccia a faccia sul monte, dal fuoco. Io stavo allora fra il Signore e voi per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non siete saliti sul monte. Egli disse: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Ci fermiamo qui nella lettura questa sera, e nell'esposizione del libro del Deuteronomio siamo appunto giunti alla legge morale. Come sapete, non sto facendo una esposizione versetto per versetto, parola per parola del libro, ma ci stiamo attenendo in particolar modo ai temi generali. Ma sicuramente questo capitolo è molto importante. La legge morale e i dieci comandamenti è una parte importantissima della rivelazione, e abbiamo già considerato l'invito da parte di Dio all'ascolto e all'ubbidienza, definendo quale genere di ubbidienza Dio voglia dal suo popolo. Poi nell'ultimo sermone abbiamo considerato quale sia la funzione, quale sia l'utilità della legge morale, notando che è possibile usare la legge anche in modo illegittimo, in modo sbagliato, che non è il piano o secondo il piano o secondo la volontà di Dio. Questa sera comincio a predicare dalla legge morale, e la mia intenzione è quella di dare soltanto tre messaggi, tre predicazioni sui dieci comandamenti. Il primo, appunto, su quella che viene considerata la prefazione alla legge morale. Il secondo, sulla prima tavola, la cosiddetta prima tavola della legge, cioè i primi quattro comandamenti, e il terzo, sui restanti comandamenti, la cosiddetta seconda tavola. Quindi questa sera mi soffermerò soltanto, perché ha particolare importanza, proprio sulla prefazione alla legge morale, che è, questa è una domanda del catechismo, qual è la prefazione alla legge morale? La prefazione alla legge morale è: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Questa è la prefazione. E che cosa significa? E perché Dio, prima di dare i suoi comandamenti, ha voluto precisare chi è la sua identità, o per dirla in modo più attinente a quello che ho intenzione di dire stasera, qual è la sorgente della legge, cioè da dove viene la legge? E poi, col qualificarsi come il tuo Dio, che cosa significa quando Dio dice che è il nostro Dio? E infine, per quale ragione Dio ha voluto precisare che è stato il Signore il nostro Dio, mettendoci al posto di quelli che ascoltavano, degli israeliti che stavano per entrare nella terra di Canaan, a portarli fuori dalla casa d'Egitto e a liberarli dalla schiavitù? Quindi questo dono della legge, che Dio ha fatto, nella prefazione noi osserviamo che ci sono chiaramente presentate due parti. Da una parte Dio, colui che dona la legge, appunto il legislatore, e dall'altra parte coloro che ricevono la legge, coloro che sono soggetti alla legge. E questa netta distinzione è particolarmente sottolineata proprio nella prefazione, che ci istruisce intorno all'autorità, alla relazione, alle opere di colui che parla e ci dona la legge. Quindi la prima cosa, molto velocemente, il mio messaggio è molto semplice, ma queste sono tra quelle semplici e fondamentali verità che non sono utili solo ai bambini, ma sono utili a tutti quanti noi, quindi prestiamo attenzione. Dio dice: porgi orecchio, ascolta Israele. La prima cosa è questa: prima di dare la legge, il legislatore si presenta, ed è proprio l'autorità di colui che ci dona la legge che dà significato alla legge stessa. Perché i 10 comandamenti sono importanti, sono fondamentali, sono quello che abbiamo detto fino a questo momento? Perché vengono da Dio. In realtà, se venissero da un nostro pari o addirittura un nostro inferiore, non avrebbero il medesimo peso. Anche la nostra Chiesa ha delle regole e degli ordinamenti, se vogliamo, ma le nostre regole e i nostri ordinamenti non hanno né possono avere lo stesso peso e lo stesso valore dei comandamenti di Dio. Perché? Perché questi vengono da Dio, perché l'autorità che ce li ha dati è l'Iddio creatore del cielo e della terra. Quindi Dio, nel dare i suoi comandamenti, precisa e inizia dicendo: io sono Yahweh, io sono il Signore. E sapete bene che cosa è, vedete, quando nella nostra traduzione, la Nuova Riveduta, noi troviamo la parola Signore tutto in maiuscoletto, e proprio in questo versetto, al versetto 6, troviamo Signore con la S più grande e poi tutte le altre lettere maiuscole. Questa forma tipografica si chiama maiuscoletto. I traduttori della Bibbia e l'editore ha voluto scrivere in questa forma il nome ogni volta che nel manoscritto originale si trova il tetragramma, cioè IHWH, YHWH, che è il nome proprio di Dio. Altre volte, quando noi troviamo Signore ma non è scritto nello stesso modo, vuol dire che nell'originale c'era scritto Adonai, che è un aggettivo, appunto, Signore, ed è riferito sempre a Dio, però questo termine si può riferire anche ad altre autorità. Ma quando troviamo Signore scritto in maiuscoletto, significa che lì, nell'originale, c'era proprio il tetragramma, Yahweh, o altri dicono Geova, anche se non ci sono motivazioni valide per usare questa vocalizzazione del tetragramma. Ma perché è importante che Dio, prima di dare la legge, dice: io sono Yahweh? Dio usa il suo nome, Yahweh, che significa colui che è, l'Eterno, perché questo è il nome proprio, quello con cui si rivelò a Mosè, il nome del Dio del patto. Infatti vi ricorderete che nel libro dell'Esodo, quando Dio chiama Mosè e gli affida la missione di andare e portare il suo popolo fuori dal paese d'Egitto, perché, come aveva detto ad Abramo, i 400 anni erano ormai trascorsi e quindi doveva uscire, e Mosè era piuttosto perplesso e chiede: ma che cosa devo dire quando mi diranno chi è che ti ha detto che di fare questo, chi ti ha mandato? E al capitolo 3 del libro dell'Esodo, Mosè dice: quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono, Yahweh, mi ha mandato da voi. Quindi questo nome aveva un significato particolare per queste persone, sentire che era Yahweh a parlare. Era l'Iddio dei padri, era l'Iddio creatore, era l'Iddio del patto, era l'Iddio che li aveva tirati fuori dall'Egitto, l'Iddio che era la suprema autorità. E allo stesso modo in cui non avrebbero potuto replicare quando Mosè avrebbe detto: Yahweh mi ha mandato a voi, in questo caso, quando Dio parla e ci dà la sua legge, non possiamo replicare. Cioè, queste non sono parole di uomini, non sono leggi umane, non sono leggi fatte da un Parlamento che poi il Parlamento successivo dice che non sono costituzionali e che quindi si devono cambiare, oppure non sono leggi fatte da una Chiesa o da un gruppo di persone che sono soggette ad essere errate o che devono essere aggiornate secondo i tempi. Questa è la parola dell'Eterno, di colui che è. E prima ancora che Dio dica quello che dobbiamo fare, ci mette davanti chi egli è. Io sono l'Eterno. E ovviamente questo termine, il modo in cui si presenta, io sono il Signore, ci parla delle sue qualità, dei suoi attributi. Il legislatore si identifica quindi con il creatore, quindi questa è la parola dell'essere onnipotente, dell'essere saggio, dell'essere buono, dell'essere giusto, verace, infinito, che comunica, e ciò che comunica, ciò che dice è esattamente ciò che fa. Dio è saggio, le sue parole sono sagge. Dio è potente, le sue parole sono potenti. Dio è verace, le sue parole sono vere. È verità, Dio non sbaglia, le sue parole non sono infallibili, quindi non possono sbagliare. Quando Dio dice io sono il Signore, ci vuole anche dire queste cose. In una sola parola è contenuto tutto ciò. E sicuramente questo per il popolo di Israele e, fratelli, per noi, anche per noi, non soltanto per quella generazione che ascoltò per la prima volta queste parole, ma anche per noi, tutto ciò ha un significato. Perché noi siamo esseri umani, creature di questo grande Dio, e siamo anche noi beneficiari dei favori divini. Anche noi abbiamo ricevuto dallo stesso Dio tanti favori e tanti beni, come quella generazione che era stata portata fuori dall'Egitto, condotta attraverso 40 anni nel deserto e che adesso stava per entrare in quella terra dove scorre latte e miele, dove avrebbero abitato le case che non avevano costruito e raccolto l'acqua nelle cisterne che non avevano scavato e avrebbero avuto un bel paese in dono da parte di Dio. Anche noi abbiamo ricevuto i favori da parte del Signore. E per questa ragione siamo tenuti a dare ascolto alla legge di Dio e a riconoscere la sua inalterabilità, a impegnarci a comprenderla, a impegnarci a metterla in pratica nel modo più scrupoloso, più devoto possibile. Dobbiamo, come quella generazione che riceveva la parola di Dio in quell'occasione, anche noi dobbiamo riceverla e accettarla come regola della nostra condotta e riconoscere che ci è stata data da un Dio che è l'Iddio dell'eternità, che regna, che è perfetto, che ci ama e che quindi dobbiamo misurarci con questa autorità divina e con la sua parola piuttosto che con i nostri simili o con i nostri pensieri. Cioè, la legge del Signore è perfetta, ristora l'anima. Il comandamento del Signore illumina, rende saggio il semplice. La legge del Signore è celebrata come la parola che è suprema. E molte volte noi troviamo persone che dicono sì, però noi pensiamo che sì, ma oggi sono tempi che... Questo significa non aver compreso chi è l'autorità che sta parlando. L'autorità divina impone che noi ci misuriamo con le sue parole, non con i nostri pensieri, né con i nostri simili. Quando noi facciamo l'errore di sentirci migliori di altri, è perché abbiamo preso un metro che è sbagliato. Io potrei anche sentirmi che misuro 2 metri, se prendo il mio metro e lo accorcio. Ma se prendo il metro, quello lì, autentico, io non ci arrivo a 2 metri e manca 1,70 probabilmente, no? Ed è proprio questo il problema. Quando noi vogliamo sentirci più alti o migliori, ci sono 2 modi. O farci stirare e quindi perdere la nostra integrità, o accorciare il metro. Ma la legge di Dio non è elastica. Tra le tante qualità delle parole di Dio, stiamo imparando a memoria il Salmo 19, non il 119, ma varrebbe la pena imparare anche quello. Cioè, la parola di Dio illumina, la parola di Dio è limpida, la parola di Dio è verità, la parola di Dio rende saggi, eccetera, ma non c'è da nessuna parte che la parola di Dio è elastica, perché la parola di Dio non è elastica, è rigida. E la legge di Dio è immutabile, e quindi dobbiamo misurarci con essa, non con i nostri pensieri, non con i pensieri umani, ma c'è un'altra cosa: se Dio è colui che ci ha parlato nella sua legge, noi abbiamo un altro dovere, quello di custodire la sua legge, di amarla e di custodirla gelosamente nella sua integrità, contrastando coloro che ne vorrebbero sminuire il valore e il significato. Se noi riceviamo qualcosa di prezioso da una persona amata, la lasciamo deteriorarsi o la abbandoniamo? Cosa dimostrerebbe se io venissi a casa vostra e voi magari mi faceste un regalo prezioso che vi è costato magari non denaro ma tanto lavoro, un'opera d'arte fatta proprio per me, e io andando via da casa vostra la lasciassi lì? Ma non solo in una dimenticanza momentanea, ma per giorni e per mesi e per sempre mi dimenticassi di questo regalo che voi mi avete fatto. Significa che non l'ho apprezzato, che non l'ho stimato, che non ne ho sentito la necessità e che non ho neanche avuto la buona educazione di apprezzare almeno la vostra creatività, il vostro impegno e il vostro amore nel farmi quel regalo. Ora, se la parola di Dio è davvero preziosa, ci viene da un Dio grande e da un Dio che ci ama ed ha questo grande valore, dobbiamo custodirla, tesoreggiarla e difenderla da coloro che vorrebbero deturparla, mutilarla, annacquarla o distruggerla addirittura. Io sono il Signore. E poi continua: io sono il Signore, il tuo Dio. E questa è la seconda parte della prefazione della legge morale. La dichiarazione di ciò che Dio è in se stesso la troviamo nella prima affermazione: io sono il Signore, io sono Yahweh, io sono l'Eterno, io sono il Creatore, io sono il Dio del patto, io sono il Dio onnipotente, e così via. Ma poi, nella seconda parte di questo versetto o della prefazione, noi troviamo che Dio fa seguire ciò che Egli è, non in se stesso, ma relativamente alle persone alle quali sta donando la sua legge o ha donato la sua legge. Io sono il Signore, ma non solo, io sono il Signore, io sono anche il tuo Dio. Cioè, rispetto a me stesso, sono l'Eterno, rispetto a te, chi sono? Io sono il tuo Dio. E questa affermazione, Dio che è il nostro Dio, deve suscitare almeno tre pensieri per noi, perché prima di tutto ha un significato relativo alla nostra creazione. Dio è il nostro Dio perché è il nostro creatore. Dio è il nostro Dio in quanto ci ha fatti. Posso anche non avere l'amore dei miei figli, ma io non smetto di essere il loro padre. Posso anche essere così tanto deluso dai miei figli che potrei giungere a non considerarli più tali, ma no, ciò non toglierebbe che essi sono venuti da me, sono i miei figli. E Dio è il nostro Dio in quanto è il nostro creatore, e perciò in quanto nostro creatore Lui ha il pieno diritto di darci la sua legge. Siccome ci ha fatti, siccome siamo suoi perché ci ha creati, noi siamo sottoposti per natura alla sua legge, alle sue leggi. E non siamo nella posizione di poter scegliere le leggi. Se io fossi nato in America, sarei stato sottoposto alle leggi americane. Ma io sono nato in Italia e non ho scelta, sono, in quanto italiano, sottoposto alle leggi italiane. Potrebbe anche non piacermi come è organizzato il Parlamento, potrebbe anche non piacermi come sono certe leggi, benissimo, ma no, questo non cambia il fatto che le cose stanno così. Potrei anche avere a che dire, che so, con la magistratura, col sistema giudiziario, potrei non accettare il primo, il secondo e il terzo grado di giudizio e dire che i giudici sono politicizzati. Immaginate cosa mi sta passando per la testa in questo momento, ma sono sottoposto a questa legge, sono italiano, non posso fare a meno, le cose stanno così. E allo stesso modo, in quanto noi siamo creature, siamo soggetti alle leggi stabilite da Dio, saremo giudicati secondo le leggi di Dio. E a me può anche non piacere il comandamento non commettere adulterio, a me può anche non piacere il comandamento non rubare, a me può anche dispiacere il comandamento ricordati del giorno del riposo per santificarlo, ma non è mia possibilità stabilire cosa o quale delle leggi io posso, della legge di Dio, quale parte della legge di Dio posso o non posso accettare. Io sono una creatura di Dio e le sue leggi sono poste dinanzi a me perché Egli è il mio Dio, anche se io sono un ribelle, Egli è il mio creatore. Gli uomini non si possono liberare di Dio, perché siamo stati da Lui creati. Egli è il padre degli spiriti di ogni carne, così viene definito nell'Epistola agli Ebrei. Ha un significato quindi creazionale. Io sono il tuo Dio, io sono il Signore, il tuo Dio. Ha anche un significato soteriologico, cioè che riguarda la salvezza. Dio diventa il nostro Dio mediante la sua opera di redenzione. Infatti, quando Adamo ed Eva, l'umanità, non ascoltò più, non seguì più il comandamento di Dio, seguì il comandamento o il suggerimento di Satana, ruppe la propria relazione e instaurò un'amicizia con il diavolo, con il serpente. E Dio promette che avrebbe messo inimicizia tra il serpente e l'umanità, tra la progenie del serpente e la progenie dell'umanità, la progenie della donna. Avrebbe rotto questa amicizia. Non, la donna, l'uomo, la progenie che lui avrebbe suscitato non sarebbe stata più amica del serpente, amica del diavolo, sarebbe diventata la progenie di Dio, la famiglia di Dio. Questa è la prima promessa della salvezza. E quando noi vediamo che il Signore chiama Abramo e gli fa la promessa di una progenie, guardate come accompagna la sua promessa, dice così: a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne, punto e virgola, e sarò loro Dio. Questo lo trovate in Genesi 17,8. Io sarò il loro Dio. Ma come, non è già il Dio di tutti gli uomini, Dio che ha creato tutti gli uomini? Sì, ma c'è un senso in cui Dio vuole essere, ha promesso che sarebbe stato il nostro Dio o il Dio del suo popolo, perché li avrebbe redenti, li avrebbe introdotti nel suo patto, i discendenti di Abramo. E quando nel libro dell'Esodo noi troviamo la stessa promessa, la troviamo ancora una volta nel libro dell'Esodo al capitolo 6, il versetto 7, dice così: vi prenderò come mio popolo e sarò vostro Dio. E voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Siete mie creature, ma io vi prenderò per diventare il vostro Dio e voi essere mio popolo. Quindi qui questa affermazione, io sono il Signore, il tuo Dio, ha un significato duplice, addirittura un significato triplice. Perché se leggiamo tutta quanta la storia della redenzione, noi troviamo di nuovo questa frase. Perché questo è il piano che Dio aveva formato in se stesso fin dall'inizio. Dio aveva ha scelto un popolo per il suo nome, da dare al figlio, e del quale popolo lui sarebbe stato l'Iddio. E se arriviamo nell'ultimo libro della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, è bellissimo, Giovanni dice: poi io vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E poi continua: ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Queste sono cose future. Dio è il nostro Dio perché ci ha creati, Dio è il nostro Dio perché ci ha salvati, ma Dio sarà, vedete ancora il termine, è al futuro, sarà il nostro Dio soltanto quando ogni cosa si compirà in modo perfetto. E asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, non ci sarà più la morte, non ci sarà più il male. Quindi, quando Dio dice io sono il Signore, io sono il tuo Dio, vuole dire, ecco, io sono il Creatore, sono colui che ti ha fatto, colui che ti redime e colui che ti porterà a compimento, perché tu sia solo mio ed eternamente mio. E poi, prima ancora di dare la legge, vedete, molte persone hanno problemi con l'ubbidienza alla legge di Dio, ma se teniamo in mente chi è colui che ci dà la legge, prima ancora di ascoltarla, certamente questa è una grande motivazione per noi alla devozione e all'ubbidienza. E infatti l'ultima cosa, e con questo concludo, Dio dice: io sono il Signore, io sono il tuo Dio, e poi aggiunge: che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Insomma, Dio, prima di dare la legge, ricorda a Israele chi erano e dove erano prima del suo intervento e cosa egli aveva fatto per loro. Io vi sto dando la legge. Ci sono delle richieste precise, non elastiche, rigide, ma ve li sta dando Yahweh, ve li sta dando il vostro Dio e ve li sta dando colui che, quando eravate schiavi, quando eravate in Egitto, vi ha fatto uscire e vi ha liberati. Cosa significa questo? Significa che tutti noi che riceviamo la legge di Dio e la parola di Dio dobbiamo ricordarci della miseria della nostra natura che richiede l'opera di Dio. Gli israeliti erano schiavi in Egitto e la condizione degli israeliti è una eloquente metafora della condizione umana. La gloria e la libertà primiera della creazione originale, come quella della generazione che era scesa in Egitto ai tempi di Giacobbe, quando Giacobbe scese in Egitto invitato dal figlio Giuseppe, com'era Israele? È stato accolto nella gloria, erano i parenti del viceré d'Egitto, come quando noi siamo stati creati nella gloria, nella potenza, come dominatori del creato, ma poi lentamente, nel caso nostro non tanto, Israele cadde, perse la dignità, divennero schiavi, oppressi dagli egiziani, sotto la minaccia della distruzione, e sarebbero stati distrutti se Dio non fosse intervenuto. Vi ricordate quando Israele prosperava, il faraone diede l'ordine di uccidere tutti quanti i maschi che nascevano, di gettarli nel fiume, e minacciava i genitori che non lo facevano, che sarebbero morti anche loro. E quindi Israele sarebbe stato distrutta se Dio non avesse fatto qualcosa. Questa è la condizione dell'umanità, caduti in disgrazia, schiavi del peccato, prigionieri, miseri, poveri, incapaci di alcun bene. E inoltre dice loro: io ti ho fatto uscire dalla casa di schiavitù. Cioè, tu ti trovi oggi alle porte della terra promessa, ma ricordati che non sei uscito tu da solo, che non ti sei liberato da solo, che non è stato un Masaniello, un Garibaldi a portarti alla libertà, ma è stato Dio che ti ha liberato. E questo ricorda loro che se non fosse stata per l'opera di Dio, la condizione della nazione non poteva che rimanere nella medesima miseria nella quale si trovava. Che cosa avremmo potuto fare noi per liberarci dai nostri peccati? Cosa avremmo potuto fare noi per liberarci dalla nostra ribellione o dalla nostra ignoranza? Nulla! Nessuno può venire a me, ha detto Gesù, se il Padre non lo attira. Se il Figlio vi libera, sarete veramente liberi. Se Gesù non fosse andato alla tomba di Lazzaro e non avesse detto: Lazzaro, vieni fuori, Lazzaro nel giro di poco tempo sarebbe stato mangiato dai vermi, non sarebbe mai risuscitato. E noi per natura eravamo figli di ira come gli altri, eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, eravamo schiavi del diavolo. Eppure Dio lo sottolinea: io sono il Signore, io sono il tuo Dio, io sono colui che ti ho fatto uscire, io sono colui che ti ha fatto uscire. E per questa ragione Dio ci ricorda che la sua opera avrà sicuramente successo. L'opera divina ha avuto un buon fine, nel caso dell'Esodo, e avrà un buon fine anche nel nostro caso, perché l'opera che Dio compie non è mai a metà, colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. Quante volte Dio ha minacciato di distruggere la sua nazione nel deserto, eppure Dio, Mosè gli diceva: Signore, lo conosceva bene Mosè chi era Dio, non si dica che questo Dio che ci ha fatto uscire fuori dall'Egitto non è stato capace di farci entrare nella terra di Canaan, e siccome non è stato capace, allora li ha distrutti. No, Dio non fa le cose a metà. Quale conforto! E allora, questo Dio è quello che ci dà la legge. Il Signore, il nostro Dio, il nostro liberatore. Allora, se io oggi vi dicessi: io vi devo dare una legge alla quale ciascuno di voi si deve attenere, voi mi volete bene, certamente mi ascoltereste, ma avreste tutto il diritto di dirmi: caro Reno, noi ti vogliamo bene, crediamo che ci sia saggezza nella tua mente, ma stai un po' esorbitando dai tuoi ruoli. Nessun uomo può imporre una legge a un altro uomo in modo assoluto. Ed è giusto che sia così. Gli apostoli, davanti al comandamento dei capi sacerdoti che gli imponevano loro di non predicare il Vangelo, dissero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini, piuttosto che agli uomini. Fareste bene. Noi non siamo cattolici romani perché abbiamo compreso che il cattolicesimo romano aggiunge alla parola di Dio e toglie alla parola di Dio. E qualunque comandamento aggiunto alla parola di Dio è un oltraggio a Dio stesso. Non sono innocenti o indifferenti, addendi, ma sono molte volte snaturare la parola e la volontà di Dio. Guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. Ma quando è il Dio creatore, quando è il nostro Dio, quando è il liberatore che ci parla, allora dobbiamo tendere l'orecchio e allora dobbiamo ricevere i suoi comandamenti con la massima devozione, con la massima attenzione, e impegnarci a comprenderli e ad applicarli con il massimo scrupolo. Ecco perché, prima ancora di dare i comandamenti, Dio ci ricorda queste cose. Vogliamo perciò questa sera contemplare chi è il nostro Dio e dire: davvero, Signore, tu puoi dirmi tutto quello che vuoi, e tutto quello che tu vuoi per me è sicuramente buono e giusto, sicuramente per il mio bene. Anche se mi chiedi delle cose difficili, le farò. Parla, o Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Vogliamo chinare il capo, fratelli, e desidererei che ci sia qualcuno tra voi che ci guida in preghiera, anche più di uno, ma riflettiamo sulla parola di Dio e rispondiamo con la nostra preghiera alla parola che il Signore ci ha rivolto.